E ci siamo per quel che riguarda la seconda intervista odierna qui nei nostri studi. È già dall'altra parte del vetro Matteo Gabbianelli, in arte, o meglio, comunque leader dei Cazzo. E allora, ci sono tre singoletti brevi ma intensi. Intanto ci ascoltiamo questo brano che si intitola Eros mi segue.
Eros mi segue su Instagram, più bella cosa non c'è. Se non ci credi, controlla e seguimi anche te. Io non lavoro di fantasia, questa chicca qui è un'emozione per sempre, me la vendo sì. Se bastasse una canzone per far piovere like, Eros giuro, non ti metterei in mezzo mai. Tu fammi assaporare quest'attimo di pace, lo faccio per la gloria, un posto nella storia. Lo so, non conto niente ai margini da sempre, ma sono umani tutti i sogni miei. Eros mi segui ed io seguo te.
Ma grazie di esistere a Matteo Gabbianelli, che ci regala sempre delle veramente intriganti composizioni, dove il sarcasmo è sempre dietro l'angolo e sempre però con una vena lucida, tagliente. Beh, ben trovato Matteo, aspetta, ti metto in primo piano. Eccoci.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
Allora, sei un po' coperto dal microfono, proprio poco.
Aspetta, mi metto così.
Esatto. Vabbè, così. L'uomo senza volto.
Ok, mi sentite lo stesso?
Sì. Sì, okay. Sì. Ben trovato, ben ritrovato qui su Radio Città Aperta.
È sempre un piacere, è sempre un piacere.
Oh, allora, tu che stai viaggiando tanto, perché sei stato di recente a Bruxelles, al Primavera Sound di Barcellona, tra poco te andrai qui sulla Casilina.
Appunto, dopo tutto sti viaggi.
Domani sarai al Casilino Sky Park, però tanti appuntamenti live. Beh, insomma, qui abbiamo, come si dicono, degli haiku musicali, brani da un minuto, e che però sono anche le tue più recenti produzioni.
Sì, sì, guarda, esistono questi brani perché c'ho questa cosa che c'hanno molti, no? Ovvero l'urgenza espressiva, nel senso che noi abbiamo un disco pronto da un bel po', però stiamo capendo con chi farlo uscire, come e perché. Però siccome io non riesco a stare fermo, soprattutto non voglio che la gente si scordi di questo progetto, allora ho cominciato a scrivere delle canzoni da un minuto, cioè una strofa e un ritornello. Ne ho fatte quattro. C'è Eros mi segue, poi non so se ne passeremo altre, diremo i titoli.
Chiuso il microfono. Sì, beh, io ho a disposizione in verità Luce e Gas e esatto. Noè. La quarta mi manca.
La quarta è C'è già gente.
Quindi la vado a cercare.
Se vuoi, sì.
C'è già gente.
E ho fatto queste canzoni da un minuto e mezzo che sto facendo uscire poi con la mia etichetta, la Cazzo Noise Home, distribuita da Artist First / Ada. Perché appunto volevo far uscire delle cose, però non ci volevo mettere tutta quell'aspettativa che uno ci mette quando fa un disco, perché sai, un disco, insomma, è un lavoro bello lungo, grosso, poi lo dai così, lo metti, lo pubblichi e poi magari la situazione intorno a te non ti permette di avere una divulgazione che tu ritieni consona. Allora io invece ho fatto questi pezzi da un minuto, che non è che non c'è lavoro, perché il lavoro c'è, sia di composizione che di arrangiamento, di
video, ma anche di video, perché
e
poi
di video è il lavoro più complicato che abbia fatto nella mia vita. Se vuoi ne spendo due parole su questa cosa.
Anche perché io almeno nel lancio dell'intervista e poi quando uscirà il podcast ho messo i video appunto di Luce e Gas e di Noè.
Allora, quei video
che sono te in primo piano in studio, però poi c'è tutto un gioco, insomma.
Allora, praticamente sempre in una visione autarchica, in una visione in cui non mi va di perdere tempo e stare a aspettare nulla, e soprattutto ripeto, insomma, l'investimento che viene fatto sia di lavoro che di risorse su una cosa deve essere proporzionato al risultato, penso sempre. Allora io, siccome mi piace tra l'altro poi imparare, mi piace conoscere, mi sono cimentato in questa cosa, potete andarla appunto a vedere ovunque, su YouTube, su Instagram, su TikTok, l'abbiamo messo ovunque questi video, dove io praticamente canto, cioè questi video, la parte vocale non è registrata, non è quella della release, ma è proprio dal vivo. Cioè io nel video sto cantando davvero, okay. E mentre canto anche la regia è dal vivo e la faccio io. Infatti
si vede a un certo punto che...
Allora, nel video di Luce e Gas ancora, perché poi tra l'altro questa cosa è in divenire, quindi ad ogni video faccio un upgrade tecnologico. All'inizio nei video ero stavo seduto perché comandavo la regia, cioè gli stacchi delle camere. Io ho tre camere webcam 4K, insomma una cosa molto bella e complicata, dove praticamente io con i tasti da tastiera decidevo le camere, non solo, ma sceglievo anche gli zoom, quindi faccio degli zoom a schiaffo veloce, degli zoom lenti, quelli tutti io mentre canto. Quindi ho dovuto fare delle prove per fare una performance che non è soltanto cantare e performare fisicamente, ma è pure fare il regista video. Quindi, però io sono contento del risultato, però devo dire che insomma è una cosa abbastanza complicata. L'upgrade che ho fatto nei video successivi è, praticamente ho preso questo keypad. Dei keypad sono delle cose in wifi dove tu puoi mettere delle combinazioni di tasti da tastiera. Cioè invece di andare a toccare la tastiera, sì, magari stai in fondo alla stanza e col keypad, che è una cosa che si tiene in una mano, cambi le cose. Quindi adesso io sto in piedi, infatti nei video di Noè e nei video di Eros mi segue, dove addirittura c'è pure Eros nel video, sto in piedi e sto staccato dalla tastiera e dal computer, perché con questo keypad appunto gestisco tutta la regia. Ed è una cosa bella, secondo me, artisticamente bella, perché viene usata la regia come fosse uno strumento. Cioè non è soltanto la musica lo strumento, ma è anche il video.
E poi su Noè ti sei anche truccato.
Sì, Noè, beh, quella canzone è una parafrasi di un passo della Bibbia che sta sulla Genesi, che parla di Noè, cioè del momento in cui Noè maledisse i Canaan, che è suo nipote. E poi però è tutta una cosa simbolica, perché i cananei furono una delle popolazioni cacciate dagli israeliti, insomma, eccetera eccetera. Però la storia, diciamo che è una cosa, cioè questo racconto che è sulla Genesi, sulla Bibbia, è una cosa totalmente, cioè che adesso sarebbe, se qualcuno scrivesse una cosa del genere su un libro probabilmente lo denuncerebbero, perché è proprio pederastia totale, insomma, tutto sbagliato, no? Quindi mi incuriosiva questa cosa, ho voluto scrivere una canzone che ponesse una luce su questi aspetti della Bibbia, che sono assolutamente, insomma, sai, la parola di Dio, se quella è la parola di Dio, attenzione.
Tu un attimo, esatto. Certo. Allora ce l'ascoltiamo, dai. Noè, andatevi a vedere poi il video, insomma, vabbè, comunque poi lo condividerò, come ho detto, su quel che riguarda anche il... quando uscirà il podcast, sì. Ci sarà il file audio della chiacchierata che stiamo realizzando con Matteo, e poi ci saranno i video, sì, per ora avevo messo di Noè e di Luce Gas, se non ricordo male, poi ricontrolleremo. Sì. Eccolo qui.
Discendiamo da Noè, patriarca saggio, che salva gli animali con l'arca e il coraggio. Quando arriva l'acqua, tutte le persone della famiglia le mette nel barcone. Dopo il diluvio la vita ricomincia, e sulla terra si ride, si mangia, tutti tornano a lavorare. Noè contadino torna a coltivare, coltiva la vite, fa il vino, dice buono, mi faccio un bicchierino. Ma non lo regge, gli parte la brocca, s'addormenta nudo senza chiudere la porta. Entra per caso suo figlio Cam, lo vede nudo, che russa come un tram. Dice fratelli, venite a m'aiutare, s'è imbriacato nudo, coprimo papà. I fratelli arrivano con un mantello, glielo mettono addosso, ma non guardano il pisello. Sembra tutto ok, ma c'è un dettaglio, Cam ha visto il pisello per sbaglio. Noè si sveglia tutto rintronato, scopre che il figlio l'ha guardato, e si incazza, lancia la maledizione sul figlio di suo figlio vero, suo nipote Canaan, che non c'entra niente, ma è servo dei servi, degli zii per sempre. Sto poveraccio è condannato perché il padre ha visto nudo ed ubriaco Noè. Più buono che c'è, ma togli il vino, perché se poi beve la stirpe assicuro Noè.
Come si dice, breve ma intenso, e qui si vede che poi clicchi sul tasto.
Sì, per spegnere, per staccare.
Esatto.
E la cosa curiosa di questa canzone è che la batteria, ho preso un campione di una batteria dei Beach Boys, esattamente Don't Worry Baby, che è una delle mie canzoni preferite dei Beach Boys, però c'è tum, ta, tum, tum, ta, tum, ah, 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 ah.
queste canzoni quando, cioè, come quando le pensate, le scritte?
Ma allora, io scrivo, allora, quando devo fare un disco, cioè so che devo fare un disco, allora da quel da quando si decide che devo fare un disco, io in quei mesi il mio cervello è settato in, cioè io sto sempre a pensare a quella. Nel caso di questi pezzi da un minuto, in realtà invece è diverso un po', perché sono state proprio cose che in quel momento mi premeva dire. Quindi, che ne so, siccome sto leggendo la Bibbia, sto a pagina 1500, così per conoscerla, no? E quindi quando ho letto queste cose, no, io devo farci una canzone, cioè devo fare, quindi l'ho scritta così. Nel caso di Eros mi segue, ho voluto, allora, Eros mi segue, ho voluto, diciamo, interpretare a modo mio il concetto di flexare, che nel gergo dei giovani, insomma, è far, cioè, far coatto, cioè di guarda quanto soffico, praticamente, no? Millantare, ecco,
flexare che è quello, è vero, esatto. Perché poi uno deve imparare un po' i linguaggi,
i termini slang. E quindi, insomma, siccome è vero, cioè la cosa che fa ridere di questa canzone, secondo me, è che non ho detto niente di, cioè non ho esagerato, è vero, Eros Ramazzotti ci segue su Instagram, c'è un motivo per questo, perché quando facemmo Sanremo, io ho fatto un paio di partite della nazionale.
Ah, ma sì.
Sì, alcuna allo Juventus Stadium, proprio era una partita molto importante della Nazionale Cantanti, e c'era Eros, e la cosa bellissima è stata che quando stavamo al ristorante a mangiare, a un certo punto è entrato Eros Ramazzotti e lui mi ha visto e è venuto subito da me, abbiamo appena fatto Sanremo, insomma, mi ha detto no, ma tu sei fortissimo, no facciamoci una foto, che poi è la copertina che ho messo del singolo, facciamoci una foto così, no dai, seguiamoci su Instagram, è lui che ha fatto tutta questa cosa e, no, e dopo 8 anni non l'ha mai tolto, tra l'altro.
Ma sei in contatto con lui ancora?
Allora, non c'è un motivo, diciamo, concreto, però quando ho fatto questa canzone io per tatto ho evitato di taggarlo, perché tu metti caso se fa girare e poi invece mi toglie mi toglie il like, il follow, e sto a dire cavolate, no? E invece poi mi è arrivato un messaggio su Instagram di Eros, dove la faccina che ride. E quindi vabbè,
ha provato,
non ci ha tolto il follow, quindi va bene.
Ma insomma, quell'esperienza che ti ha dato molta visibilità, no, di Sanremo e Annessi e Connessi, ecco, che a distanza di tempo che ricordi ne hai? Ma non tanto l'essere andato a Sanremo, tutto il contorno, insomma, anche la, ecco, un Eros Ramazzotti che viene lì così.
Ma allora,
queste note di colore, mettiamo.
Ok, guarda, io sono arrivato a fare Sanremo che avevo 35 anni, quindi comunque ero...
E con tanta esperienza già alle spalle.
Tanta esperienza, e poi io sono una persona che proprio... Io Sanremo non lo vedo neanche per prenderlo in giro. Cioè, proprio io non ci ho mai pensato a Sanremo, perché noi veniamo da un altro mondo, insomma, centri sociali, cioè nel senso, non era una cosa che mi affascinava, ecco, Sanremo. Cioè, a me quello che è sempre interessato è avere un progetto che significasse qualcosa per le persone, non appunto andare a Sanremo, insomma. Però poi quando si è palesata questa cosa, ovviamente l'abbiamo presa al volo, perché è una vetrina,
dava visibilità.
Beh, una vetrina che non finisce mai, tu in 8 giorni fai la promozione che faresti in un anno.
E anche poi, di più poi a livello, sì, di visibilità,
sì, sì. E poi noi tra l'altro arriviamo secondi, quindi facemmo 3 serate.
Non mi ricordavo,
arriviamo secondi, arriviamo in finale, quindi era un po' diverso da adesso.
È bella così.
No, guarda, ti dico, proprio perché era un mondo in cui noi eravamo veramente degli extraterrestri, e quindi io ho vissuto tutto con molta tranquillità sotto quel punto di vista, cioè non avremmo mai potuto, cioè io poi siccome vinse Caccamo, tra l'altro, Giovanni non Felice,
sì,
Caccamo,
sì, sì.
Non Teodeogoli, che ci poteva stare, però. Vinse lui, e comunque quando vidi la sua performance, ed era lui, è proprio sanremese, un cantautore, ho pensato, vabbè, vince lui, ma perché, è giusto, cioè non potevamo vincere, cioè...
È terzo che arrivò?
Non lo so, non mi ricordo, non mi ricordo neanche chi c'era. Però ecco, è stata un'esperienza che io ho vissuto con molto distacco. Cioè io ho cercato semplicemente di capitalizzare tutto. Quindi,
e secondo te hai capitalizzato?
Sì, sì, tutto quello che ho potuto, sì. Cioè io non ho nessun... Cioè, quelle
hai fatto quello che dovevi fare.
Le cose che non sono avvenute non potevano avvenire. Cioè, non era perché noi abbiamo detto di no a qualcosa, insomma. Quindi...
No, perché l'altro giorno guardavo un po' su YouTube, mi è apparso a un certo punto Cazzo e Gasparri.
Sì, sì, quello.
Quindi
sì,
è finiti anche in situazioni, ecco, di,
sì,
questo,
sì,
tipo.
Tra l'altro quella la televisione del Vaticano, perché era TV 2000 quella.
Ah, ecco.
No, quella è stato un momento divertente. L'anno dopo Sanremo, insomma. Quindi, cioè, diciamo che ci abbiamo avuto una grande spinta. Poi è chiaro che questo è un mondo fatto di montagne russe, no? Quindi un giorno sei fichissimo, il giorno dopo sei un coglione. Quindi, quindi noi ce le siamo vissute tutte queste fasi. E devo dire però che dopo anni di grande difficoltà, perché cioè, non nascondo che comunque avere quella botta di visibilità, ma non avere intorno un team e una struttura che, cioè, atta a sfruttarla nel tempo questa cosa, cioè nel senso che noi dopo, io mentre facciamo Sanremo, io lo capivo che era una cosa a tempo determinato, cioè lo capivo che quel mondo non ci aveva accolto, ok? Non so se mi spiego. E quindi quando siamo usciti da quella cosa, ci siamo ritrovati che non c'avevamo nessun mondo, perché sai benissimo che quando fai una cosa così grossa, cioè, o continui a rilanciare più, sempre più in alto, oppure tutti quelli che ti sostenevano sei un coglione, cioè adesso, okay, perché ormai sei mainstream, cioè. Quindi ci siamo trovati senza la terra sotto i piedi. Però devo dire che dopo tutti questi anni comunque di fatica, è cambiata la lineup tutta quanta, insomma, sono rimasto solo io, anche se ormai sono 6-7 anni che c'è questa lineup stabile e praticamente è la più longeva di tutte. Sono contento perché veramente risalendo dalle polveri, cioè dal fondo, dalle ceneri, tutto quanto, si sta ricreando un percorso, una luce, cioè un motivo, ecco.
Perché l'ultimo album risale
al 2018, che effetto, okay, fa? Adesso sono passati un po' di anni.
Sono così tanto
è passato così tanto, ma in realtà io non ho mai smesso di scrivere.
No, però.
Cioè, nel senso che noi già l'anno dopo stavamo già scrivendo questo disco, e diciamo che questo disco è pronto da qualche annetto, insomma, ecco. Quindi, appunto, la nostra attività non si è mai fermata. Per fortuna, in tutto questo marasma di cose, che poi comunque sono sempre avvenute, perché poi abbiamo suonato all'Olimpico con Fabrizio Moro, e noi non abbiamo mai smesso di suonare. Poi ci sono stati anche gli anni di pandemia, che insomma, certo, hanno bloccato tutti. Per esempio, però, in quegli anni di pandemia ho cominciato a fare queste cose. Io ho scritto anche durante la pandemia, ho scritto subito, ho fatto uscire degli EP, delle cose, cioè non mi sono mai fermato. Però io sono un corsaro, sono un pirata, capito? Non programmo le cose, adesso si fa così e il prossimo anno con l'ufficio, perché non c'è questo mondo intorno. E allora io devo dire che ho sempre avuto un percorso sui generis, ecco.
Ci ascoltiamo Luce e Gas, altro tema importante, sì, che tra l'altro scade tra poco il mercato tutelato, quindi, esatto, insomma. Tra l'altro oggi leggevo un articolo su Repubblica che io ho dovuto fare il cambio adesso all'ultimo ero nel tutelato per la luce.
Ok.
Che dice invece conviene rimanere nel tutelato anche se non sei della fascia del bisogno, perché comunque vai a risparmiare, certo.
Sì, vabbè, perché
io ho detto ma come? Sono cambiato. Adesso lo scrive. Vabbè, comunque.
Vabbè, infatti uno deve sempre aspettare la seconda notizia.
Ascoltiamo qua che dici su Luce Gas. Ecco che parte la base.
Devo fare la voltura del gas, anche la voltura della luce. Ho guardato i contratti, ma non c'è nessuno che te li traduce. Così ho fatto più di 40 chiamate per avere mezza informazione. Ho deciso comunque che non conviene, forse la migliore soluzione è cucinare alla brace, inviare segnali di fumo, abbracciarsi più spesso, indossare la tuta da sci, caricare l'iPhone solamente a casa degli altri, mangiare cose crude sperando di star sempre in salute.
Oh, avete capito, questa può essere una soluzione interessante suggerita da
un ritorno, cazzo, alla preistoria, dai.
Sì, perché no? O comunque sfruttando qualcun altro,
esatto,
nel caso.
Ma anche volendosi più bene, perché abbracciarsi, certo, più spesso durante l'inverno
può far bene. E beh, anche qui c'è quell'ironia sarcastica, sì, che a me, sì, piace, sì, molto. E poi sempre una grande vocalità, perché sottolineiamolo, tu hai veramente, grazie, una gran canna proprio vocale. E qui indossi anche una maglia degli Weezer.
Sì, sì, quella l'ho comprata al concerto, tra l'altro, nel 2017 li ho visti a Bologna.
La scelta così è stato un caso quando hai fatto il video?
No, era identitario. Dai, identitario.
Oh, allora, domani sei al Casilino Sky Park. Sì. Sei fresco reduce dal Primavera Sound da Bruxelles. Esatto. Che esperienze sono state?
È stato molto bello. Bruxelles siamo andati in duo elettrico. Noi facciamo questo nelle situazioni, diciamo, più raccolte. Suoniamo in due, io e Brian Rienta la chitarra, mentre poi in quelle, diciamo, full band ci sono anche Luca Lepore al basso e Bernardino Ponzani alla batteria. E abbiamo suonato in questo posto, si chiama Piola Libri, che è una libreria che organizza però concerti importanti, anche Caparezza, insomma ci sono stati un po' tutti quanti lì. E poi il giorno dopo suonavamo a Barcellona al Primavera Sound. Ma allora guarda, il Primavera Sound è stata una cosa, prima di tutto il concerto è stato un'odissea burocratica.
Sì.
Proprio perché noi, come dicevo prima, essendo dei pirati corsari, non avendo una struttura dietro, non avendo un'agenzia di booking, cioè ho dovuto fare tutto io, ma sai che vuol dire il distaccamento del lavoratore all'estero, i moduli a uno, agibilità, empatia, ho dovuto fare io tutto col commercialista, ho dovuto assumere...
Un commercialista.
Sì, no, e poi ho dovuto assumere pure i miei compagni di band.
Ah, per proprio poter... assumere
sì, perché era tutto
impresa.
Perché queste cose di solito le fanno le agenzie, quindi siccome noi siamo... mio malgrado do it yourself, e quindi è stato tutto questo percorso, poi alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati su.
Scusa, però in tante date che hai fatto nel corso del tempo non ti era capitata una situazione simile?
Allora, il Primavera Sound è un'organizzazione così grande e capillare che veramente ti chiedono cose che a me non mi hanno mai chiesto, ma manco in Italia, cioè, capito? Okay. Che c'hanno ragione, però insomma diciamo che è un po' più all'acqua di rosa di solito, no? Però lì stai dentro cioè una cosa enorme. Guarda,
prima diciamo al Casilino Sky Park non ti hanno chiesto tutto.
Per fortuna no, perché non è all'estero.
Ah, beh, chiaro.
Però vabbè, diciamo insomma, quello è stato il primo impatto. Poi è stato molto bello perché, allora, per me aver suonato al Primavera Sound è stato a livello di aver fatto Sanremo, perché comunque è un traguardo internazionale molto importante. Poi
mai suonato dove?
Abbiamo suonato, allora, nei primi giorni il Primavera Sound si distribuisce nella città.
Sì.
Quindi noi abbiamo suonato alla Nau, che è un club molto conosciuto di Barcellona, con altri due gruppi, uno inglese e uno americano, i Rosy Plan e i Giù. Erano tutti e due molto interessanti. È stato molto bello perché noi abbiamo portato il nostro concerto, tra l'altro ho fatto una canzone in spagnolo, il nostro concerto comincia sempre con un intro,
okay,
dove io improvviso dicendo cose che riguardano il concerto, cioè quello che vedo sotto palco, insomma è una cosa per rompere il ghiaccio con le persone, di solito c'ha sempre presa, diciamo. E qua però me l'ero preparato in spagnolo, io per fortuna ho studiato lingue, quindi inglese, spagnolo, francese li so, però certo non così bene da improvvisare a cantare, insomma.
Certo.
Quindi mi ero scritto il testo, abbiamo cominciato con questa canzone in spagnolo, quindi insomma sono contento perché abbiamo fatto quello che volevo facessimo, cioè gli abbiamo dato un cazzotto ed erano tutti molto entusiasti, sia il pubblico che gli organizzatori, infatti spero di mantenere un rapporto, cioè l'organizzazione è una cosa bellissima. Poi Barcellona era la prima volta che andavo non in Spagna ma a Barcellona, quindi insomma è stato bello. La gente ha risposto, tra l'altro ci sono i video sui nostri social dove noi abbiamo fatto le stesse cose che facciamo al nostro concerto, cioè tutto un momento in cui costringiamo le persone a fare delle cose, e anche lì l'hanno fatto, parlavo mezzo spagnolo, mezzo maccheronico, mezzo inglese, così, e la risposta è stata ottima. Sono contento, perché sono contento anche di come ci siamo arrivati, perché ripeto, non avendo una struttura era molto strano che noi stessimo lì. Infatti quest'anno gli unici tre progetti italiani che hanno suonato al Primavera Sound siamo noi, Liberato, che ovviamente ha suonato sul main stage, e Daniela Pes.
Altro bel nome,
insomma. Esatto, cioè, quindi stiamo parlando di due progetti che stanno sulla cresta dell'onda, cioè, certo che stanno al Primavera, noi no, cioè noi è veramente strano che stiamo lì.
E questo, e vi hanno contattato loro?
Allora, noi abbiamo questo agente che si chiama Vincenzo De Francesco, che ringrazio perché lui nasce come un nostro fan e invece si è rivelato un manager, booker, ufficio stampa anche pazzesco. E lui ha proposto semplicemente la band, ha proposto la band agli organizzatori, e questi gli hanno risposto, nonostante lui non fosse di, che ne so, DNA, non fosse
un'agenzia,
nessuna di queste conosciute. Questo proprio a dimostrare che loro ascoltano tutto e valutano e decidono in base a quello che reputano giusto. Tra l'altro sul sito del Primavera Sound c'era una scheda per ogni artista che ha suonato, anche la nostra, ed è bella perché è personalizzata per ogni artista, cioè ci perdono proprio tempo a scriverla. E quello che a parte che hanno detto delle cose bellissime su di noi, cioè conoscevano proprio il progetto perfettamente, e non, si vede che non hanno copiato, certo, non hanno copiato Wikipedia,
hanno,
sì hanno proprio scritto il loro pugno, e c'è scritto perché, cioè ha scritto le varie domande, perché suonano la Primavera Sound, e la risposta è stata, la loro risposta è stata, perché abbiamo visto l'altro anno con i Maneskin che avere una band italiana nel nostro festival ti svolta sempre la serata. E credo che gliel'abbiamo confermata questa cosa.
Beh, ottimo. Allora, che succede domani invece al Casilino,
allora,
Skypark?
Domani noi faremo la nostra unica data romana al Casilino Skypark, dove poi tra l'altro festeggeremo i 15 anni dall'uscita del nostro primo singolo, Aiutatemi. Ci sarà anche un ospite che non voglio insomma anticipare, tra l'altro è un ospite che non fa parte di quel periodo lì, però è un cantautore con cui ho collaborato, che ho prodotto, con cui ho lavorato e che mi fa piacere che ci sia, è un amico insomma. Vabbè, è Artù, ecco, chi lo conosce l'ho detto insomma. Artù starà sul palco con noi, canterà un brano e ci divertiremo insieme. Devo dire che le prevendite sono andate bene, quindi abbiamo ottime proiezioni per domani. Gli organizzatori sono contenti, quindi noi siamo contenti.
L'Italia gioca alle 6, quindi state tranquilli.
Ah, ecco, e tra l'altro lì si proietta la partita, siccome il posto è fighissimo. Io vi consiglio,
sì, è molto bello.
Io vi consiglio di venire perché insomma sarà bello. Già dalle 6 si proietta la partita, poi ci saranno le aperture che sono Margot e La Noce e La Stanza di Iris, pure un altro brano.
Quindi
altro...
si inizia da che ora più o meno? Post partita?
Sì, appena finisce la partita partono i concerti.
Ok, allora ascoltiamo Aiutatemi. E poi concluderemo con l'ultima traccia nuova che non abbiamo ascoltato. Eccolo qui, cazzo.
Finisco continuamente a fare cose che non voglio. Se le faccio solamente per riempirmi il portafoglio. Se la vita è un percorso, la mia è un vicolo cieco, un inutile discorso in un deserto senza eco.
Oh cazzo, quindi con noi qui su Radio Città Aperta 19:50, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo, e quindi ricordiamo domani dal vivo al Casilino Skypark in viale della Bella Villa al centro commerciale Casilino, insomma vicino all'ospedale Casilino, da quelle parti lì.
Tra l'altro,
Vado.
Tra l'altro è un posto molto comodo perché hanno un parcheggio interno infinito, cioè quindi non c'è nessun problema logistico, perché hanno il parcheggio proprio dentro, certo, il palazzo, uno sale su, parcheggia ed è fatta.
Ottimo. Quindi che tipo di spettacolo presenterai? Cioè che andrai a pescare?
Allora sicuramente faremo tutti questi nuovi singoli da un minuto. E poi abbiamo ritirato fuori, per esempio, Compro una TV, che è una canzone che sta sul nostro primo EP del 2011, dove c'è anche Aiutatemi. L'EP si chiama Aiutatemi del 2011, ma la canzone uscì 2 anni prima da sola come singolo. E Compro una TV, che è un pezzo un po' particolare, perché cioè sull'album è un pezzo, ok, cioè, però dal vivo noi... praticamente l'intro che fa... c'è questo riff, no? E io da un momento in poi della nostra carriera, non mi ricordo manco più come nacque questa cosa, ho cominciato a scherzare con la band e praticamente facevo i gesti tipo James Brown e tutti si fermavano su quella cosa, cioè si fermano su... cioè ogni volta che faccio il gesto, no? E quindi rifaremo questa cosa, che è pazzesca, perché fa sempre molta impressione, perché è figo, cioè, nel senso, innanzitutto devi essere bravo per poter fare questa cosa, perché è veramente da matti. E poi comunque fa scena, mi piace invece fare le cose che fanno scena, capito?
Ma poi vanno visti, va visto cazzo, perché Matteo poi dal vivo è veramente un animale da palcoscenico, come si dice, e ottimo ballerino, insomma. Sì, balli sì. Ancora un po'.
Sì, sempre in questo stile africano primitivo, diciamo.
Mi ricordi un po' il ballo di Jamiroquai.
Sì, magari. Beh, quello lui è ballerino veramente, cioè io faccio cose senza senso.
Chi stai producendo invece attualmente?
Allora, due degli artisti che apriranno domani sono Margot e La Noce. Sono due cantanti molto diverse tra loro, ma entrambe molto interessanti. Sto producendo loro. Margot ha appena fatto uscire l'album che abbiamo prodotto. La Noce ci stiamo lavorando. Tra l'altro lei sta facendo tutto uno spettacolo teatrale con Cecilia Lavatore, che è una scrittrice, performer, slam poetry, eccetera. Una delle firme del Messaggero, anche, in realtà è una ragazza. E stanno facendo questo spettacolo, si chiama Libera, dove alternano musica a declamazioni di componimenti, ma molto molto bello, molto intensa come cosa. Poi c'è Fra Sorrentino è un rapper, forse è venuto anche qui ospite, sai, a Radio Città Aperta. È un ragazzo di 22-23 anni, che io mi sto coltivando da quando ce n'aveva 18, quindi che sta crescendo sempre più, fa rap, ma a modo suo, insomma, non è il classico rap
di quello che fa adesso.
Sì, cioè non parla con lo gnocco in bocca, non parla in dialetto, così gli fa le sue cose.
Vecchio stile quasi.
Sì, vecchio stile però fatto da un 23enne, quindi certo. Comunque c'è sempre qualcosa che non è quello che si faceva prima. E queste sono tutte produzioni dove lavoro molto sull'elettronica. Poi vabbè, io ho lo studio che è legato all'etichetta, che è la Cazzo Noise Home, dove faccio sempre di tutto, quindi mi produco anche ovviamente sempre band che hanno batteria, basso e strumenti tradizionali. Però in queste operazioni su progetti che ho seguito un po' di più, ho lavorato molto sull'elettronica, ho sperimentato molto e mi piace, tant'è che è quello che ho fatto anche sui brani dei Cazzo, insomma.
Ottimo, e allora ci rimane ad ascoltare l'ultima traccia, che c'è già gente su questa note. Io ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcos'altro a te microfono.
Ma allora, rinnovando l'invito a tutti quanti di venire domani al Casilino Sky Park, se volete potete ancora comprare in prevendita i biglietti su Dice anche oggi. E rinnovandovi questo invito, dico due parole su C'è già gente. C'è già gente è l'unica canzone della mia carriera per la quale sono partito dal titolo. Mi è venuto in mente prima il titolo, C'è già gente, perché mi fa ridere questa allitterazione in G, C'è già gente. E poi ci ho scritto tutta la canzone. E mi piace perché è molto cantata, molto melodica, però come al solito il testo è assolutamente non proponibile, insomma.
E invece noi lo proponiamo in chiusura di questa chiacchierata, e poi ci sarò anch'io più tardi, tra poco, con i saluti. Vi segnalerò anche un altro appuntamento per oggi, questo. E allora, Cazzo, c'è già gente. Grazie Matteo per essere stato.
Grazie a te Gianluca, ciao a tutti.
Ciao.
C'è già gente, esci di casa alle 6, c'è già gente, poi sali sul 46, c'è già gente, in carognita in tangenziale, c'è già gente, che suona e grida di maiale, c'è già gente, col cane a spasso tra le aiuole, c'è già gente, con la merda sotto le suole, c'è già